Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 73esima puntata di I Amazones, siamo al settimo ciclo, anche oggi parleremo di studiose e inventrici, di donne intellettuali. Come abbiamo detto nella nostra mitica prediretta disagiante di Facebook, parleremo di tantissime donne quest'oggi. Di solito le uniamo a coppie e questa volta ne parleremo di molte donne, nello specifico 5.
Sì, donne dell'antichità, dall'Egitto fino all'epoca bizantina.
Esattamente. Ma ora direi che possiamo sentirci subito un pezzo di Carly Simon che è Coming Around Again e poi iniziamo il nostro... la nostra carrellata di intellettuali e di donne.
Eccoci, 73esima puntata di I Amazones, siamo Giorgio e Cristina e oggi vi parliamo di un sacco di donne colte dell'antichità. Esatto. Anche personaggi famosi, noti soprattutto per la loro avvenenza, ma che in realtà nella fattispecie possiamo già dirlo, Cleopatra la regina era una donna, una delle donne tra le più colte della sua epoca.
Assolutamente sì, quindi come al solito cerchiamo di togliere quella patina patriarcale a queste donne, anche a donne appunto assolutamente conosciute, conosciute però per più che altro il loro rapporto con gli uomini della loro vita. Pensiamo a Cleopatra, tutti pensano a colei che aveva ammaliato Giulio Cesare e Marco Antonio. Noi quale parleremo di Cleopatra, non ce ne fregherà granché dei rapporti con gli uomini della sua vita, ma ovviamente ci concentreremo sulla soggettività femminile, cosa che facciamo sempre. Ma iniziamo immediatamente parlando di una grande donna, una donna che però è stata bersagliata in un periodo che aveva fatto della misoginia un suo cavallo di battaglia, ovvero l'antica Grecia, ma un'antica Grecia che non era più quella di Saffo.
Allora, parliamo di Aspasia di Mileto, nota come appunto Aspasia, famosa soprattutto per essere la compagna di Pericle, una donna che fece scalpore all'epoca perché innanzitutto era una donna di una cultura straordinaria, enciclopedica, soprattutto letteraria era la sua cultura e tra l'altro pare abbia anche influenzato Socrate e gli abbia insegnato niente meno che il suo metodo filosofico, cioè la maieutica, quella di fare, diciamo, il metodo secondo cui si pongono delle domande a un interlocutore, attraverso le risposte si fa uscire da lui l'anima. La maieutica significa l'arte delle levatrici e quindi era quello appunto di fare partorire l'anima di chi parlava, e pare che sia stata proprio Aspasia ad avere insegnato a Socrate questo metodo, tanto che lui nei discorsi citati da Senofonte racconta di Aspasia come colei che mi ha insegnato tutto praticamente. Allora, ma chi era Aspasia? Aspasia innanzitutto, collochiamola storicamente, visse tra più o meno tra il 470 e il 400 avanti Cristo ed era una straniera, quindi non era una cittadina ateniese, perché lei nacque appunto a Mileto nella Ionia, oggi nota, diciamo anticamente nota come Asia Minore, oggi l'odierna Turchia, giunse appunto ad Atene non sappiamo molto bene facendo quale professione. La storiografia le ha affibbiato subito che lei facesse l'etera, cioè praticamente la prostituta d'alto bordo, colei che gestiva altre prostitute d'alto bordo, che erano comunque donne tutte quante molto colte, sapevano suonare, sapevano interloquire con gli uomini, quindi non erano, diciamo, delle battone, nel senso erano comunque delle donne assolutamente riconosciute dalla società.
Sì, beh, certamente poi, come abbiamo detto quest'oggi, così come facciamo nelle altre puntate, cercheremo anche di ovviamente ripulire queste immagini, non certamente dall'idea come dire bigotta che si può pensare del fatto che no, una prostituta e lei la donna cattiva, ma appunto comprendere bene come la prostituzione ieri come oggi sia uno di nuovo dei cavalli di battaglia per controllare le donne, per sfruttare il corpo delle donne, per ridurle appunto di nuovo nel binomio sante puttana, o a mogli così sottomesse al marito, oppure a dei giochini, a degli oggetti sessuali pronte appunto ad essere sfruttate dall'uomo di turno, che fosse Pericle, che fosse un uomo appunto di Atene meno agiato. Direi che però adesso ci sentiamo un altro pezzo musicale e poi torniamo a parlare appunto di Aspasia e di tantissime altre donne. Quindi ci sentiamo Desiree con You Gotta Be.
Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears. Stand up and be counted, don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. Sunday into tears. Go ahead, release your fears. My, oh my, eh, eh, eh.
Eccoci qua a parlare di Aspasia di Mileto, questa donna coltissima che fece scalpore nell'Atene democratica del V secolo a.C., quindi il secolo d'oro di Atene, quello del Partenone, di Fidia, eccetera, eccetera.
Esatto, dacci magari qualche informazione in più riguardo anche un periodo storico diverso per certi versi rispetto a quello in cui ha vissuto Saffo, quindi un periodo di libertà decisamente ancora maggiore rispetto a quello in cui viveva Aspasia.
Sì, Saffo vive praticamente 250 anni prima rispetto ad Aspasia, e dalle sue poesie traspare una Grecia non dominata da delle egemonie, quindi non da Sparta e da Atene, come invece il V secolo a.C., una Grecia in cui le donne hanno ancora dello spazio pubblico, in cui possono vivere una vita abbastanza disinibita e autonoma, come appunto fa Saffo, mentre invece nell'Atene del V secolo a.C. le donne aristocratiche praticamente non escono di casa. Se escono di casa devono essere accompagnate possibilmente da degli uomini, e si mettono il velo in testa, per cui sono assolutamente escluse da qualunque attività pubblica e pure privata in un qualche modo, perché se le si toglie dal loro gineceo, cioè praticamente dal loro mondo formato da sole donne, praticamente non possono prendere parte nemmeno ai simposi dei loro mariti, dei maschi presenti in casa.
Esatto.
I simposi, ricordiamo, erano quei grandi banchetti che venivano fatti appunto dai maschi greci.
Certo.
E le donne non potevano assolutamente prendervi parte. Ecco che vengono alla ribalta questi personaggi femminili che sono completamente sganciati dalla città, come Aspasia, perché lei è straniera di Mileto, in più presumibilmente faceva l'etera, cioè praticamente era in grado, una di quelle poche donne in grado di intrattenere dei discorsi anche politici con gli uomini.
Allora, da queste parole capiamo bene come, rispetto all'altra puntata in cui Cristina ci aveva parlato di Saffo e quindi del contesto storico in cui ha vissuto Saffo e ha potuto scrivere, e in cui ha potuto fondamentalmente anche portare avanti il Tiaso, che ricordiamo era una sorta di scuola per le donne, una scuola in cui l'unico accesso possibile era appunto alle donne, non c'era un accesso misto, era esclusivo, e le donne avevano quindi ancora la possibilità, parzialmente, prima di doversi sposare e fare figli, perché quella era l'imposizione e tuttora in una maniera o nell'altra continua ad essere anche questo un punto decisamente saldo del patriarcato e del controllo delle donne, avevano quindi la possibilità di liberarsi per un po' da tutto questo, da tutto questo peso, poter scoprire se stesse, la loro sessualità, l'amicizia femminile e così via, e in qualche modo scrivere, cantare, ballare, eccetera eccetera. Nel periodo in cui invece di cui stiamo parlando adesso, nel periodo in cui ha vissuto Aspasia, inizia ad essere parte integrante appunto un nuovo mestiere, che mestiere ovviamente lo dico in maniera sarcastica e tra virgolette, perché la prostituzione, l'abbiamo ribadito anche in tante altre puntate, è l'oppressione più antica del mondo, non è il lavoro più antico del mondo. E come abbiamo visto anche in cicli precedenti, parlando di Veronica Franco, quindi in un periodo che è quello rinascimentale, siamo già quasi nel barocco, l'unico modo per le donne di in qualche modo scardinarsi, di liberarsi da un lavoro che è quello appunto di moglie e madre, in cui si poteva morire e si moriva per far figli, sempre più figli, come se non fossimo appunto destinate ad altro, era appunto quello di prendere le varie nomee di etera, di prostituta d'alto bordo e così via, di cortigiana e così via. E lo stesso appunto era chiaramente successo ad Aspasia. Ma parliamo ancora un po' di Aspasia, direi.
Allora, dunque, Aspasia, ribadirei il fatto che sia straniera ed etera. Quindi, in un qualche modo, ricordiamo che ad Atene si avevano dei diritti e dei doveri anche sociali se si era nati da entrambi i genitori ateniesi, soprattutto dalla madre, perché la presenza dell'utero ateniese era un marchio praticamente di fabbrica, possiamo dire, della cittadinanza. Aspasia è libera da questi vincoli, per cui in un qualche modo si può comportare come vuole, perché lei è una straniera, quindi è un ospite ad Atene, ed ecco che incontra più o meno verso il 440 avanti Cristo Pericle, che è il primo cittadino, è praticamente il fautore della democrazia, inizia a frequentare il suo circolo, inizia a frequentare anche il suo circolo di intellettuali, conosce Socrate, conosce anche l'altro personaggio politico eminente di quel periodo, Alcibiade, ed ecco che incomincia ad avere un vero e proprio circolo intellettuale da lei gestito, in cui i suoi discepoli sono tutti uomini.
Una Madame de Stael ante litteram,
insomma.
Sì, e poi chiaramente adesso ci concentreremo ancora qualche parola su Aspasia, e soprattutto su Aspasia intellettuale, su Aspasia docente di retorica, su Aspasia docente di filosofia, insegnante di tutto ciò che ancora oggi possiamo considerare disciplina accademica. Sentiamoci però ancora un pezzo e poi ritorniamo qua, ultime battute su Aspasia, perché il tempo come al solito è un po' limitato, per poter parlare anche di tutte le altre strabilianti e incredibili donne di quest'oggi.
Allora abbiamo Macy Gray con I Try.
Games, changes and fears, when will they go from here, when will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm fading. I try to say goodbye and I choke, I try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not near. I may seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. When you are not near, goodbye and I'll show you.
ed ecco ancora in sottofondo la voce potentissima di Macy Gray con I Try del 1999. Torniamo noi, torniamo alla Grecia, torniamo ad Aspasia.
Allora, ultime cose, praticamente Aspasia riuscì a suscitare in Pericle un amore proverbiale e assolutamente raro nell'antichità classica in Grecia, perché di tutti erano innamorati, soprattutto delle persone del proprio sesso, gli uomini ai tempi con la pederastia, non erano innamorati delle proprie mogli, perché per lo più erano tutti matrimoni combinati, e poi c'era una misoginia assolutamente diffusa, per cui la moglie era un personaggio assolutamente poco desiderabile e poco rispettabile, serviva solo unicamente per fare figli legittimi e basta.
Decisamente.
Mentre invece Pericle, che non si sa se abbia sposato in maniera ufficiale Aspasia o siano sempre vissuti more uxorio, quindi abbiano vissuto come compagno e compagna tutta la vita, cosa molto più probabile, praticamente dicono gli storici che le desse pure dei baci sulla guancia in pubblico, cosa che
incredibile. Madonna, ma gli uomini allora ci vogliono bene, tutto questo affetto incredibile.
Non potevamo votare, non potevamo avere delle, insomma, alcun tipo di possibilità dal punto di vista sociale, politico, economico, però ehi, c'era Pericle che dava bacetti sulla guancia di Aspasia.
Assolutamente.
E Socrate, che sparlava malissimo di tutte le altre donne, però ha detto tante cose care su Aspasia, sua maestra. Sì, beh, certamente la misoginia imperante, tenetela sempre a mente, teniamola sempre a mente, perché ovviamente se no pare che il fatto che Pericle si dicesse innamorato di Aspasia lo rende un grande eroe della Grecia antica. Era anche lui che aveva sostenuto chiaramente la legge che faceva sì che soltanto padre e madre ateniesi rendessero la figlia o il figlio cittadini di Atene, se o no erano considerati bastardi. E bastardi, di nuovo, a riferimento del fatto che se il padre o la madre non è certa, però lì nel caso specifico era la madre, evidentemente non potevano essere considerati cittadini, non potevano essere considerati quindi esseri umani con pieno diritto, esattamente come le donne di fatto.
Assolutamente. E ultima battuta, sì, tanto per concludere e dare una nozione in più sulla vita di Aspasia, ebbe un figlio con Pericle che si chiamò appunto Pericle il Giovane.
Esatto. Bene, comunque dal punto di vista, di nuovo ribadendo, quindi ripulendo la figura di Aspasia da tutte le sue relazioni con gli uomini, appunto è una donna che è riuscita a imporsi, a imporre la sua capacità, la sua abilità e il suo genio all'interno di un mondo terribilmente misogino, come tante altre donne che hanno faticato e hanno sgomitato per poter finalmente emergere, e nel suo caso non ha fatto, diciamo, così tanti compromessi per poter appunto essere chi fosse e studiare quello che voleva studiare.
Ci dà l'impressione di essere stata una donna completamente libera e che abbia cavalcato il suo tempo in modo proprio da protagonista.
Esatto, però ricordate bene, con non poche difficoltà. Sono tanti gli scritti del tempo e anche quelli successivi in cui i peggio insulti e appunto le peggio parole vengono riservate ad Aspasia, quindi ovviamente la misoginia è imperante non soltanto per l'imposizione del velo alle donne, che ancora oggi mi chiedo chi combatte perché le donne portino il velo come se fosse una liberazione, come non riescono a comprendere che qualsiasi imposizione sui nostri corpi, che sia stare senza mutande o il doversi coprire la faccia con un velo, siano equiparabili fondamentalmente, sono soltanto così ai due opposti della stessa oppressione. Ma andiamo avanti, o anzi magari mettiamo musicale,
un brano,
così poi partiamo a parlare invece di Ortensia, avvocata e anche lei docente di retorica nell'antica Roma al tempo di Giulio Cesare, donna anche lei di grande carisma, una donna incredibile. E poi, cioè, grazie a lei, ci avvicineremo invece a un'altra figura come quella di Cleopatra. Quindi ci sentiamo invece questo bel pezzo di...
Abbiamo Meghan Trainor con No.
Ecco, No. Donne che dicono no. E no vuol dire no.
I think it's so cute and I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak. Is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along. Now I'm thinking maybe you should go. Blah blah blah. I be like nah to the ah to the no no no. All my ladies, listen up. If that boy ain't giving up, lick your lips and swing your hips, girl. All you gotta say. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. My name is no. Thank you in advance, I don't wanna dance, nope. I don't need your hands all over me, no, no. If I want a man, then I'ma get a man, but it's never my priority, hey. I was in my zone before you came along. Don't want you to take this personal. Blah, blah, blah. I be like nah to the ah to the no, no, no. All my ladies, listen my up ladies. If that boy ain't giving, up. Lick your lips, hey. And swing, hey. Your hips. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. My name is no.
E rieccoci qua. Abbiamo finito di parlare di Aspasia. Stiamo ancora ascoltando in sottofondo Meghan Trainor con No.
Esatto, un pezzo decisamente che è molto carico, ci carica anche moltissimo e ci ricorda che, di nuovo, se una donna dice no, è no. E un'altra donna che ha detto no è appunto Hortensia, una donna che poco si conosce e che invece noi cercheremo di approfondire almeno un po' in questa puntata, nonostante abbiamo come al solito da parlare di tante donne. Hortensia è considerata una delle prime avvocate in assoluto del tempo antico, dell'età antica. Avvocata e appunto, come dicevo prima di sentire questo splendido pezzo di Meghan Trainor, anche docente di retorica, quindi vediamo come le discipline non erano così effettivamente divise al tempo. Per quanto riguarda appunto Hortensia, sappiamo che ha vissuto durante il periodo del secondo triumvirato, quindi quello fra Marcantonio, Lepido e Ottaviano.
Crasso, Lepido e Ottaviano.
Scusami, hai ragione, Crasso. Sì, che ho detto io?
Marcantonio,
hai ragione. Durante il secondo triumvirato, ma allo stesso tempo, appunto, nello stesso...
Adesso mi fai venire
no, perché
il dubbio
è Marcantonio,
che non...
Perché Crasso era con
Crasso
Giulio Cesare.
Crasso è morto nel 53 avanti Cristo.
Ma Crasso era con Giulio Cesare.
Ma sei sicura, sì. Con Marcantonio?
E Marcantonio, Ottaviano Marcantonio, che poi hanno iniziato a litigare forte quando Marcantonio
allora
è andato in Egitto.
Mea culpa.
Allora niente, Marcantonio, Lepido e Ottaviano. Ad ogni modo, il secondo triumvirato, siamo dopo la morte, fondamentalmente qualche anno dopo la morte di Giulio Cesare. E che cosa si fa? Si fa che appunto Marcantonio, Ottaviano e Lepido tepido, hanno, cercano di dar soldi, riempire le casse dello Stato per in una maniera o nell'altra così promuovere e sponsorizzare la guerra contro Bruto e affini che avevano ucciso i traditori di Giulio Cesare, e avevano quindi tassato tutti i più ricchi della città. Hanno capito che i soldi non bastavano e hanno deciso che, ok, emaniamo un'altra legge e tassiamo anche tutte le donne che sono rimaste sole, che però in qualche maniera hanno mantenuto la proprietà. E in questo momento che Ortensia, grande avvocata e grande difensora delle donne, emerge in maniera più netta. E infatti nel 42 avanti Cristo, insieme a tantissime donne, lei marcia su Roma, la marcia su Roma di quelle che ci piacciono, non di quelle che non ci piacciono, con tutte queste donne, e fa un suo intervento, fa un suo discorso, che verrà appunto anche riconosciuto come un discorso assolutamente femminista, al tempo per certi versi protofemminista, già anche nei secoli successivi. E in questo suo appunto discorso lei dice che, per farvela, diciamo, per riassumere un po', per farla un po' breve, che gli uomini non possono permettersi di tassare le donne e le loro proprietà. Già hanno tolto alle donne gli uomini che potevano dare loro un certo tipo di sostentamento, morti probabilmente in guerra, e in ogni caso il punto chiave era: come potete permettervi di chiedere alle donne dei soldi per sponsorizzare una guerra quando le donne non hanno alcun tipo di rilevanza politica, non possiamo prendere alcun tipo di decisione, e quindi non vi dovete permettere di appunto farci pagare delle tasse. E questo infatti è quello che fondamentalmente Ortensia dice. E poi continua dicendo appunto: ma come potete continuare a mandare gli uomini in guerra, e come potete continuare a chiedere a noi di pagare le tasse, se non possiamo prendere mai parte né agli onori, né al comando, né alla gestione della cosa pubblica? E quindi di nuovo un gran discorso per le donne, nei confronti delle donne, e nella ricerca appunto anche di una liberazione delle donne da uno stato di schiavitù, come abbiamo già detto prima parlando di Aspasia, che costringeva loro ad essere di nuovo o etere oppure madri e mogli. Questo discorso è importantissimo. Ovviamente dall'altra parte, come succede sempre, c'è quella sorta di backlash, quel rinculo da parte degli uomini, che non ci puoi toccare il nostro potere, ma cosa, come ti permetti anche tu, donna, soltanto di aprire la bocca e dire qualcosa? E quindi che cosa faranno Marcantonio, Lepido e Ottaviano? Toglieranno ancora più soldi attraverso le tasse dalle donne, che però continueranno a cercare di non pagare queste tasse, e nella rostra toglieranno tantissime donne che prima facevano parte. E in questa maniera quindi cercarono poi di fare delle leggi che impedissero alle donne di accedere a qualsiasi anche minima possibilità professionale all'interno della Roma antica. Non a caso appunto il personaggio di Ortensia, che poteva parlare perché era tempo di guerra, nonostante lei probabilmente avrebbe parlato comunque, impedendo così quindi alle donne fondamentalmente di essere esseri umani completi, come abbiamo già detto moltissime volte.
Allora, io direi di mettere un brano adesso.
Direi di
che
sì.
Dici?
Direi assolutamente di sì, e poi torniamo a parlare, ultime battute magari ancora su Ortensia, ma proprio velocissime perché il tempo è limitato, e poi parliamo delle mediche
sì,
di Cleopatra precedentemente,
sì.
E appunto di tutte queste donne incredibili.
Allora abbiamo Pink con Raise Your Glass.
Right, right, turn off the lights, we gonna lose our minds tonight. What's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. turn the radio up. Where's the rock and roll? Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, all the underdogs. We will never be, never be anything but loud. And bitty, gritty, dirty little freaks.
to understand. Wish you just freak out.
Freak out already.
Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. So serious.
That sucks.
So if you're too school for cool,
I mean,
and you treat it like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own.
So
raise your
Eccoci ancora Pink in sottofondo con Raise Your Glass, sempre musica di donne con la voce potentissima. E ultime due battute appunto per quanto riguarda Ortensia, poi visto che il tempo è decisamente limitato speriamo di riuscire a parlare di tutte le donne che abbiamo menzionato nella nostra prediretta, a iniziare poi da ovviamente Cleopatra. Per quanto riguarda Ortensia, ecco, volevo semplicemente fare un'ultima, così chiudere un po' il capitolo Ortensia, dicendo che come abbiamo visto prima di ascoltarci Pink, Ortensia aveva insieme a tantissime donne marciato su Roma per arrivare poi mi ha detto giustamente Cri che rostra è il latino plurale del nostro rostro italiano, che effettivamente in italiano è rostro, quindi rostri plurale, e in questo palco in cui lei aveva dato appunto dignità alle donne con questo suo discorso molto potente, come dicevo prima, questa cosa al secondo triumvirato di Ottaviano, Marcantonio e Lepido non era piaciuta affatto, come non piace agli uomini quando le donne prendono parola e quindi lottano per i propri diritti. Avevano con la forza appunto cercato di allontanare, come è successo anche abbiamo visto durante le manifestazioni femministe dell'Ottocento e precedentemente, o pensiamo al tempo delle tra virgolette streghe, di quanto gli uomini non ce la facciano proprio a sopportare che una donna alzi la testa e gliela cercano di abbassare fino alla terra con la forza, perché se non riescono diversamente con altro tipo di imposizioni, quindi psicologiche, lo fanno chiaramente con la forza. Ma questa lotta era continuata nonostante le donne siano state anche malmenate, e in realtà a conti fatti, come dicevo prima, le donne si erano poi talmente scontrate con Marcantonio e compagnia bella contro questa legge, e nonostante loro volessero continuare a tassarle sono stati costretti in una maniera o nell'altra a ridurre la richiesta di questa tassa non a 1400 donne ma a 400 donne. Non è una grande vittoria, come dire, ma si sa che purtroppo in un mondo dominato dagli uomini che usano la violenza per farci star zitte, purtroppo bisogna contare le semivittorie, mettiamola così.
Beh, soprattutto contando quell'epoca estremamente maschilista e quella cultura patriarcale dei romani, insomma.
Beh sì, direi che anche oggi non siamo messi benissimo.
Se non le hanno ammazzate chiuse dentro una stanza buia sotterranea come facevano con le vestali accusate di adulterio e
sì,
già
sì,
tanto.
Sì, no, beh, decisamente, insomma, bisogna sembra sempre che noi come donne dobbiamo quasi ringraziare che ci hai tagliato un orecchio ma l'altro l'hai lasciato, insomma. Ma noi vi mandiamo a fare in culo e basta, quindi andiamo avanti, parliamo di Cleopatra.
Allora, Cleopatra che in ambito di lignaggio la regina d'Egitto è Cleopatra VII, che ricordiamo è vissuta tra il 69 a.C. e il 30 a.C. Noi sappiamo esattamente quando è morta, proprio nell'agosto del 30 a.C. Dunque, conosciuta come regina d'Egitto, grande seduttrice, la donna che ha piegato ai suoi desideri Giulio Cesare e Marco Antonio, in realtà soprattutto per la cultura araba, quella medievale, lei è considerata un'alchimista, una scienziata, un'inventrice, una matematica e una filosofa, e secondo la studiosa Duane Roller, praticamente lei ha scritto anche un trattato medico sulla caduta dei capelli. Non so questa studiosa come sia andata a reperire questa informazione, però insomma Cleopatra pare appunto abbia lasciato,
avrà trovato dei frammenti, sì, si può,
ma va insomma a sapere, sì, ha lasciato degli scritti appunto scientifici e soprattutto in ambito medico eccetera, per cui ricordiamo che Cleopatra conosceva 7 lingue, mm-mm, quindi parlava correntemente l'egiziano, il siriaco, il greco, il latino e tante altre.
Sì, 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 esattamente. Questo è giusto per ricordarci che noi parliamo non soltanto delle donne che sono state così affossate, detronizzate dalla storia patriarcale perché non facevano comodo, ma anche le figure di donne come quella di Cleopatra che sono state manipolate, come in altri, per altri versi anche quella di Aspasia, come appunto semplici donne oggetto sessuale, donne che hanno in una maniera o nell'altra distrutto le menti di questi grandi uomini, perché tutto poi va sempre in qualche modo a focalizzarsi sugli uomini, sul genio maschile eccetera eccetera. Noi vi ricordiamo e vi facciamo sapere, e facciamo sapere anche a noi stesse, di come invece queste donne erano tutt'altro, e che le donne resistono e esistono al di là degli uomini.
Ma infatti pare che Cleopatra non fosse poi tutta questa bellezza, ma che riuscisse a creare fascino proprio per via della sua cultura, della sua personalità, della sua intelligenza.
Esatto, ma in ogni caso, come dire, la bellezza non è una cosa importante, non è una dote che fa sì che noi donne dobbiamo appunto considerarci allora donne per questo o migliori per questo. Ricordiamo che queste donne, tutte queste donne invece, erano donne di cultura, donne di intelletto, di genio, donne capaci, abili e esseri umani completi, o almeno ci hanno provate in un mondo che ancora cerca di farci pensare di non esserlo. Ma ora ci sentiamo velocemente un pezzo musicale e poi vi raccontiamo, speriamo almeno di iniziare quantomeno, poi magari lo riprenderemo durante la prossima puntata, perché ci permetterà anche di parlare di altre grandi donne mediche, appunto delle mediche durante il periodo antico e poi quello medievale.
Allora abbiamo Jill Scott, un brano del 2007, Hate on Me.
Silver platter, would it even matter? You'd still be mad at me if I could find in all these a dozen roses, which I would give to you. You'd still be miserable. In reality, I'm gonna be who I be. No.
un assaggio di Jill Scott con Hate on Me contro gli haters e coloro che non fanno altro che appunto sparlare di lei, delle donne in generale, di persone che fanno qualcosa, ma di solito chi non fa si arrabbia e come dire punta il dito su chi invece qualcosa fa.
Allora, parliamo di una professione femminile che mai come altre è stata contrastata dal patriarcato, che è quello della donna medico, la medica proprio.
La medica, diciamo,
per esempio
medica.
In greco esiste proprio un termine, iatros, in maschile è medico, iatrina, aspetta, il sostantivo singolare non me lo ricordo, ma il plurale fa iatrines, che è mediche proprio, quindi le mediche. Insieme all'altra categoria tipica delle donne, che è quella delle maiai, cioè delle levatrici, quindi le donne che si occupano del parto.
Tipicamente di stampo patriarcale, come se noi donne fossimo semplicemente così dedite per una questione biologica a curare gli uomini.
Allora, noi sappiamo che fin dal 3000 avanti Cristo in Egitto, a Salis e a Eliopolis esisteva una scuola di medicina esclusiva per donne specializzate nella ginecologia. E tra le donne egizie mediche che noi conosciamo abbiamo nel 2700 avanti Cristo Merit Ptah, che è ricordata come una scienziata e una fisica egizia ed è la prima figura della storia di medica conosciuta. Ed era conosciuta e riconosciuta, anzi, nel suo contesto, dicono le fonti, come sommo medico, quindi un primario, diremmo.
Sì, sì, una primaria di ospedale.
Assolutamente. Allora, poi passiamo nell'epoca classica greca. La medicina fa capo al dio Asclepio, ma non dimentichiamo che prima di lui, prima dell'avvento delle divinità patriarcali, quattro divinità femminili presiedevano la medicina ed erano Strenua, Cardea, Febris e Salus. E poi ricordiamo anche che Asclepio aveva sei figli, quindi sei dee, Igea, Panacea, Iaso, Acheso, Egle e Meditrina.
Ecco.
E quindi, insomma, è rimasto soltanto Asclepio quando c'era tutto sto popò di nomi di divinità femminili che presiedevano la medicina.
Esatto, questo ci permette di ricollegarci, ad esempio, a una delle prime puntate del nostro settimo ciclo, in cui abbiamo parlato anche di sciamanesimo femminile e di come, più di altre ancora, la professione di medica fosse esclusivamente femminile, lo ribadiamo, esclusivamente femminile. Non a caso però si vede lo zampino del patriarcato anche nella manipolazione delle divinità che appunto sono così patrocinatrici e protettrici della medicina, che passano dall'essere divinità femminili a una divinità maschile con figli, come di nuovo pensate soltanto a Zeus che partorisce dalla sua gran testona Atena. Quindi di nuovo tutto, invece di essere genuinamente e biologicamente naturale, come appunto la grande dea vuole, come il mondo, la natura vuole, ovvero che la nascita, la rigenerazione e la morte partono dalle donne, e che in un caso come questo la professione di medica fosse esclusivamente femminile, tutto viene manipolato, ribaltato nel patriarcato.
Sì, anche perché ricordiamo dalla preistoria in avanti le donne erano nelle comunità le più grandi esperte di erbe, dato che ai tempi non esistevano le medicine sintetiche. Il medico o la medica costruivano proprio fabbricavano le medicine con le loro mani, con i mortai, con le piante, eccetera, e quindi erano esperti di piante per forza.
Assolutamente,
di fitoterapia.
Sì, assolutamente sì. C'era un'altra donna, però, anche che nel mondo appunto cristiano sarà onorata stranamente, considerando la grande nomea che avevano le donne e le donne appunto di cultura durante il periodo cristiano, che fu Fabiola.
Sì, che visse a Roma ed era una donna nobile e fonda il primo ospedale. sociale, che in greco si dice nosocomion e anche in latino veniva utilizzato questo termine. E poi sempre in ambito romano abbiamo nel primo secolo d.C. una ginecologa che è autrice di un ginecchia e cosmeticon, quindi un libro sui disturbi tipicamente femminili della ginecologia,
certo.
E un altro invece sui cosmetici, sui trucchi sempre naturali. E questa donna si chiamava anche lei Cleopatra, però non aveva assolutamente nulla a che vedere con la regina d'Egitto, nome greco, per cui presumibilmente era una medica greca che era venuta a Roma e lì lavorava.
Esatto, aggiungerei ancora di Fabiola, che abbiamo soltanto menzionato, che oltre ad essere primaria di ospedale e costruttrice di ospedale, uno dei primi ospedali in assoluto, è stata anche colei che ha scritto il Periton Gynaecheion Patheon delle malattie delle donne. Mm-hmm. Quindi un trattato molto importante, perché innanzitutto metteva di nuovo la soggettività femminile al centro metteva le disfunzioni, le malattie che potevano colpire l'apparato sessuale e riproduttivo femminile. E come dire, ancora oggi sembra impossibile trovare una ginecologa che non legga su trattati di uomini che parlano di un organo sessuale, di un organo riproduttivo che non hanno, mentre al tempo erano le donne a occuparsi quantomeno soprattutto poi nei secoli successivi, dell'apparato femminile, perché non c'era alcun interesse. Pensiamo soltanto al fatto che ancora un Freud pensava che le donne fossero non uomini e che fossero quindi il loro, il loro apparato riproduttivo e sessuale fosse quasi un pene introflesso. Pensate solo all'invidia del pene, la marea di stronzate anche a livello scientifico che hanno tirato fuori poi gli uomini nel corso del tempo.
Sì, e poi abbiamo in ambito bizantino, quindi più o meno nel VI-VII secolo d.C., un'altra donna medica che ci ha lasciato uno dei più antichi scritti medici di una donna, che sono appunto sempre sulle malattie delle donne, e sono 108 rimedi in 63 capitoli. E tra l'altro a livello storiografico noi sappiamo che nel VII secolo d.C. a Bisanzio vi erano interi reparti di ospedale gestiti da una medica stipendiata e alla quale facevano capo poi delle infermiere donne, per cui reparto di una donna medica, quindi una primaria,
di una medica,
con
certo.
Le sue infermiere.
Assolutamente sì, quindi luoghi sicuri per le donne, esclusivamente per le donne, in cui le donne potessero sentirsi sicure e soprattutto potessero sentirsi curate da altre donne, quindi donne che potevano effettivamente comprendere il loro sesso, comprendere come funzionava e così via.
Sì, tra l'altro poi c'è ancora una donna di cui vorrei parlare brevemente,
sì,
in questi ultimi minuti. Si chiamava Maria di Alessandria e visse tra il primo e il terzo secolo d.C. ed è inventrice di due alambicchi ancora oggi usati negli esperimenti chimici e del metodo di cottura a bagnomaria per forza,
esatto.
È nato da lei, appunto, da Maria d'Alessandria, ed è considerata la fondatrice dell'alchimia insieme a Ermete Trimegisto e prima ancora di Paracelso.
Esatto, sono tantissime le donne di cui parleremo poi anche successivamente, altre mediche o medichesse che dir si voglia, di donne inventrici. Come abbiamo visto, le invenzioni sono tante, le scritture sono tante, i trattati che sono stati scritti dalle donne per le donne, abbiamo visto anche con Ortensia, quindi anche il prender parola per le donne e contro chi, nel caso specifico gli uomini, voleva zittirle, silenziare, portar via loro tutto. Tra l'altro, per quanto riguarda diverse delle donne citate, delle mediche citate, ringrazierei anche Yolanda Fiorini, che ha scritto uno splendido articolo che potete trovare online, appunto, su tutte queste donne dimenticate. Direi che però i nostri minuti sono decisamente arrivati al loro termine, speriamo di essere, come dire, state abbastanza approfondite o quantomeno almeno questi cenni abbiano portato qualcuna e qualcuno di voi a volere assolutamente scoprire qualcosa di più su queste magnifiche donne del passato e da cui prendere certamente esempio. E noi ci sentiamo giovedì prossimo dalle 2 alle 3.
Buon pomeriggio!
Ciao, vi lasciamo con Johanna di JoJo.
We go back a long time. I've been riding with you since day one. Oh, I remember we were just kids. You were singing, winning, so young and innocent. But these days, you don't really sound the same. Do you still have the same rage that you did when you were 14, girl? I don't really know. You should date somebody famous. That'll probably put you on an A-list. That'll probably get you on a playlist. Stop you being so damn underrated. Going on, Joanna. You peaked. Sorry to get deep, but heard your story before. It's not unique. You sounded resentful. Take a seat. It must be something that you did. Did you go and have somebody's kid? Your shit don't even go that high. Why can't you just play your part? Yeah! Speaking of which, where did your acting career go? Supposed to be somebody. You were supposed to make more money, make us proud. Nobody likes you in Massachusetts. You should just hurry and drop your new shit. Hurry and drop your new shit.